Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
Benvenuti e benvenute a Mebius, ciao Chiara.
Ciao Federico, buonasera a tutti.
Di che cosa parliamo oggi?
Oh, partiamo. Parliamo di musica e riabilitazione sempre specchiata, perché parliamo di applicazioni diverse dei neuroni specchio.
Lucca, città complessa, ma perché lì si è appena concluso un convegno internazionale sulla complessità, vi parleremo di treni e di anaconda. Vi sembrerà strano, ma è così.
Gli scienziati devono imparare a comunicare, quindi tutti a scuola.
Ma come mai queste micropopolazioni che ogni tanto si scoprono nella foresta amazzonica hanno spade di ferro? È un interrogativo che ha senso. Ci sentiamo dopo e ne parliamo. Come avete sentito dai titoli, parleremo all'inizio di neuroni specchio per una storia bella, buona.
Sì, una storia veramente bella. Abbiamo avuto questa esperienza di incontrarla nelle scorse settimane. Poi metteremo sul sito anche il video che li ritrae questi personaggi che adesso saranno i nostri ospiti.
Adesso parliamo.
Ad una conferenza TED che colpisce, insomma, piuttosto toccante
intensa.
E intensa, ma molto molto positiva. Quindi direi di introdurre subito i nostri ospiti. Allora, diamo il benvenuto a Luciano Fadiga, buonasera.
Buonasera a tutti, grazie.
Lei è professore ordinario di fisiologia umana all'Università di Ferrara e fa parte del team di Rizzolati e dell'Università di Parma.
Di cui abbiamo anche parlato altre volte, insomma, sì. Il team che ha elaborato e scoperto i neuroni a specchio.
E poi qui con noi c'è anche Federica Fedeli, buonasera.
Buonasera a tutti.
Lei è presidente e cofondatrice di un'associazione che si chiama Fight the Stroke ed è anche la mamma di Mario, insomma, di cui parleremo adesso.
Adesso sentirete.
Allora, io direi, se siete d'accordo, facciamo una breve introduzione, un'infarinatura, professore, su che cosa sono, torniamo un po' a raccontare agli ascoltatori che cosa sono i neuroni specchio, a cui dedicheremo buona parte della puntata. E poi raccontiamo la bella, devo dire, esperienza di Francesca.
Certo, guardi, i neuroni specchio sono dei neuroni motori, cioè di quel cervello che controlla i movimenti, che abbiamo scoperto ormai 20 anni fa, inizialmente nella scimmia, poi io li ho trovati anche nell'uomo, che si attivano, sparano tutte le volte in cui noi facciamo un'azione, ma anche quando guardiamo un altro individuo fare un'azione simile. Quindi rappresentano un link, un collegamento tra il nostro cervello e quello di un altro per quanto riguarda le comprensioni delle azioni. La cosa interessante è che un sistema come questo rappresenta una porta di accesso al sistema motorio di un altro individuo semplicemente osservando le azioni, e qui è l'interesse dal punto di vista riabilitativo.
Certo, e questa capacità imitativa è fondamentale per tutto ciò che è il comportamento di ognuno di noi, no?
Assolutamente sì, può essere alla base addirittura anche di fenomeni come quello dell'empatia, ma in questo caso specifico noi vogliamo proprio sfruttare la possibilità dei neuroni specchio di mettere in movimento il sistema motorio di uno che guarda le azioni di un altro, senza chiedergli di muoversi, ecco.
Questa è la
differenza. Un po' l'applicazione di questo vostro studio importante, importantissimo, che ha rivoluzionato davvero la ricerca sul cervello, lo vediamo, lo ascoltiamo adesso nell'esperienza di Francesca Fedeli, che lei insieme a suo marito e al piccolo Mario, di cui adesso ci racconterà, ha potuto riabilitare in qualche modo il bambino proprio utilizzando i neuroni specchio. Francesca.
Sì, esattamente, la storia per noi è iniziata nel 2011 con la nascita di Mario. Io ho avuto una gravidanza abbastanza difficile che però aveva portato appunto alla nascita di Mario in una maniera non traumatica, nel senso che sembrava fosse andato tutto bene. Poi 10 giorni dalla nascita, grazie proprio a un programma pilota di monitoraggio con delle ecografie cerebrali in tutti i bambini nati alla Mangiagalli nelle ultime settimane, è stato scoperto, quindi casualmente, che Mario aveva avuto un ictus definito perinatale. Un tipo di malattia che noi non conoscevamo, meglio la conoscevamo, ma abbinata, associata a un'età più avanzata. E invece no, con Mario abbiamo scoperto questa malattia, abbiamo scoperto anche l'incidenza della malattia sulla popolazione italiana e straniera, e quali sono poi i fattori su cui poter intervenire per fare una diagnosi precoce, ma anche un intervento precoce.
Qual è l'incidenza di questo ictus perinatale?
Ad oggi anche qui mancano tantissimi dati, però un dato generico, una media globale di 2-3 bimbi ogni 1000 nati.
Bene, anche così bassa.
Neanche così rara, ecco.
Sì.
E qui il punto, insomma, è che dopo questa decina di giorni voi vi siete accorti che una parte del cervello era veramente compromessa. Mi sembra che fosse la parte destra del cervello compromessa, e quindi la parte corrispondente del corpo, quindi la sinistra, era praticamente immobile.
Sì, ecco. Corretto, e la prognosi che ci è stata data già con i primi esami, con l'ecografia cerebrale, ma anche con la risonanza magnetica, è stata proprio quella di una emiplegia del lato sinistro, cioè avendo appunto impattato, come ricordavate voi, la parte destra del cervello. I danni che poteva avere Mario potevano essere relativi a come lui camminava con la gambina sinistra o come muoveva la mano sinistra, quindi la sua parte sinistra del corpo.
E qui la necessità ovvia e istantanea di dover procedere a una riabilitazione. Come avete pensato di utilizzare appunto questa tecnica così un po' all'avanguardia anche dei neuroni specchio?
Sì, forse un po' anche per il background, per la formazione che ne abbiamo, eravamo portati, un po' anche perché essendo neogenitori di fronte ad un trauma, una notizia del genere, la prima cosa che si cerca di fare è quella poi di trovare il tipo di terapia che sia più all'avanguardia, quindi quello che per noi poteva essere il leading edge della riabilitazione nei bambini affetti appunto da emiplegia. Per cui c'è stato un periodo molto lungo in cui noi abbiamo davvero fatto fatica ad elaborare questo trauma in famiglia. Poi in una fase,
certo,
diciamo, abbastanza avanzata di questo percorso, abbiamo incontrato un'equipe che è l'equipe dell'Istituto Stella Maris di Pisa, di Tirrenia, con Andrea Guzzetta, il dottor Andrea Guzzetta, che ci ha ipotizzato questo tipo di riabilitazione. Quindi non si trattava più di fare riabilitazione tradizionale negli ambulatori pediatrici della città in cui viviamo, quindi fare un po' di stretching alla manina, aprire o chiudere una scatola. Questo è il tenore poi della riabilitazione su questo tipo di bambini, ma in questo caso il team della Stella Maris ci ha ipotizzato questa riabilitazione che lavorava appunto sui neuroni specchio.
E qui entra un po' in gioco, tra virgolette in gioco, il professor Fadiga.
Ritorniamo a lei, Fadiga. Sì, certo, qui forse c'è anche l'opportunità di avere un piccolo che è particolarmente plasmabile.
Certo, la plasticità del cervello di un bambino poi così piccolo è enorme, e questo è il grande vantaggio che si può avere in una terapia di questo genere. Ma la cosa che più mi interessava sottolineare è come questi due genitori che voi avete in questo momento al di là dell'oceano ci abbiano attirato come delle calamite verso questi iniziativa, tra l'altro anche in modo indipendente. Ognuno di noi ci è arrivato, io, Pietro Avanzini, Maddalena Fabri Desto di Parma, ovviamente Giacomo Rizzolatti, perché c'è un entusiasmo e un'energia che noi che siamo dall'altra parte, dalla parte del laboratorio, della clinica, dobbiamo assolutamente supportare. Ecco, questa è una cosa che è un messaggio di speranza, e soprattutto perché questi due genitori non sono due genitori di un bambino, ma sono diventati i genitori di un'iniziativa che riguarda molti bambini, e questa è una cosa che ci dà entusiasmo anche a noi e che spero ci porterà a fare un cammino insieme. Ecco, questo volevo proprio dirlo.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Riprendiamo rapidamente questa storia finita molto bene di una riabilitazione di un piccolo bambino grazie ai neuroni specchio. Luciano Fadiga, professore ordinario di fisiologia umana all'Università di Ferrara, ma coinvolto da tempo nelle ricerche sui neuroni specchio, volevamo chiederle come è avvenuta questa riabilitazione del piccolo Mario.
Sì, guardi, il principio è molto semplice. Siccome i neuroni specchio si attivano quando guardiamo le azioni di un altro, nel bambino l'idea è quella di appunto di fare osservare una serie di azioni più o meno complesse, giocando anche sulla cinematica del movimento, e questo è un po', cioè sul tipo di movimento, e questa è un po' la tematica di interesse del gruppo di Giacomo Rizzolatti a Parma, per riattivare o per mettere in movimento dei meccanismi di plasticità che cerchino di riportare in funzione il sistema motorio danneggiato.
Ma cos'è? Gli facevate vedere dei piccoli in movimento, delle persone in movimento? Come andate?
Esattamente, osservare dei video, su uno schermo, di movimenti eseguiti da altre persone. Movimenti la cui complessità può essere ovviamente calibrata a seconda dell'età, a seconda del tipo di lesione, sì, e così via.
Ma per un tot di ore, non so, Quanto?
Sì, beh, qui noi abbiamo fatto anche degli altri studi, non serve moltissimo, ecco, ogni giorno un'oretta di osservazione è più che sufficiente, e soprattutto la cosa interessante mostrata dal gruppo di Ferrari di Reggio Emilia è che l'effetto dura nel tempo, quindi non si limita al momento dell'osservazione ma perdura.
Quindi in qualche modo far vedere le immagini di movimento di altri bambini che si muovono, di altri bambini che afferrano le cose, hanno provocato in qualche modo in Mario gli stessi meccanismi neuronali che vengono
che devono agire normalmente
nel momento in cui uno davvero
e quindi lui
cammina.
Insomma lentamente si è sciolta questa paresi.
Bene, io ho visto Mario 2 settimane fa e ho visto un bambino che sta molto bene, ecco. Non credo che sia soltanto grazie ai neuroni specchio, per fortuna in questo caso aiuta molto la plasticità di un cervello così giovane,
però ecco. Poteva restare assolutamente immobilizzato per tutta la vita, insomma, se non, no?
Chi lo sa, certo, insomma. Probabilmente un po' avrebbe recuperato anche lui, ecco, io spero questo, non vorrei dare un messaggio così negativo per chi non segue questo tipo di riabilitazione.
Certo, certamente. Certo. E quindi questo tipo di riabilitazione adesso immaginiamo avrà degli sviluppi e ci immaginiamo che possa in qualche modo essere diffusa.
Sì,
no?
Noi vorremmo vedere un grande sforzo di coagulazione intorno a queste idee, anche sono tra l'altro italiane, anche da parte di soggetti diversi, insomma, gente che magari sia disposta a investire dei quattrini in una cosa che può avere veramente delle conseguenze positive.
Salutiamo Francesca, quanti anni ha Mario?
Adesso ha 3 anni e mezzo.
Ecco, immaginiamo che forse la riabilitazione ancora non si è conclusa, ma Mario lo vediamo anche nel video che metteremo sul sito, cammina, è veramente un bambino bellissimo. Ecco, però c'è la possibilità in qualche modo di avere sempre contatto se qualcuno volesse sostenervi o anche soltanto per confrontarsi, diciamo, nelle esperienze, e lo possono fare attraverso la vostra associazione, che lo ripetiamo, Fight the Stroke, Fight in inglese,
insomma,
combattere l'ictus, facilmente reperibile anche se mettete il nome di Francesca Fedeli su Google, insomma, viene fuori, e ci auguriamo che altri bambini davvero possano cominciare a correre come sta facendo Mario. Grazie davvero.
Grazie a tutti voi.
Grazie a tutti.
Grazie a tutti. Buonasera.
Restiamo fra gli specchi, usciamo però da una dimensione, quella della terapia, peraltro di successo, quindi molto confortevole, e entriamo in una dimensione musicale.
Sì, una dimensione musicale, andiamo nella filone di ricerca che ci piace molto, di psicologia, fisiologia e così via, e lo facciamo con una docente dell'Università Milano Bicocca, Alice Mado Proverbio, che è già stata nostra ospite, quindi la salutiamo, buonasera e bentornata.
Buonasera.
Benvenuta.
Lei è docente di psicobiologia e psicologia fisiologica presso l'Università Milano Bicocca. Avete fatto un bel esperimento che adesso le chiediamo di raccontarci sui musicisti professionisti, cioè siete andati proprio al conservatorio.
Sì, infatti abbiamo voluto vedere che cosa succede quando si diventa musicisti professionisti, cioè cosa significa per il cervello acquisire questa straordinaria abilità che è quella appunto di suonare con grande destrezza e maestria uno strumento musicale. Quindi ci siamo rivolti a tale scopo appunto al Conservatorio di Milano, dove abbiamo potuto testare sia i giovani, quindi sia i ragazzi di livello preaccademico, che i professionisti già diplomati col master, che quindi suonano già in orchestra e così. E il tema è quali sono le basi neurali dell'apprendimento, cioè cosa accade nel cervello quando giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, noi miglioriamo sempre di più la capacità di suonare. E abbiamo ipotizzato che questo significasse la formazione di circuiti neurali, di sinapsi nuove, che stabiliscono un legame tra la capacità di muovere la mano, le dita, utilizzare la bocca nel caso degli strumenti a fiato in un certo modo, e il suono che io voglio produrre. Quindi abbiamo utilizzato degli, ci siamo fatti proprio comporre da un professore del conservatorio centinaia e centinaia di piccole frammenti musicali che abbiamo fatto eseguire a 2 strumenti diversi.
Ecco, diceva piccoli frammenti musicali, sentiamone qualcuno.
Ecco, avete sentito quindi un clarinetto, per esempio, che intona una serie di brevi note. Insieme al suono abbiamo poi fatto vedere a dei musicisti anche l'immagine del video in cui il musicista appunto suonava o il violinista suonava lo stesso identico spartito. Quindi abbiamo utilizzato lo stesso spartito, gli stessi suoni, le stesse note, ma prodotti con strumenti diversi. E la nostra curiosità era vedere cosa succede nel cervello quando una persona che è capace di suonare un certo strumento elabora proprio i suoni e le immagini relative al musicista che suona rispetto allo stesso musicista che vede uno strumento che non sa suonare. Quindi per esempio il clarinettista vede il violinista, il clarinettista non sa suonare il violino, quindi nel suo cervello non c'è questo circuito che consente di muovere le mani, le dita, la bocca in un certo modo per produrre quel suono.
Dunque, senta, suoni di violino, video di violinista e violinista che vede.
Esatto, primo. È la stessa cosa per il clarinetto.
Oppure invece suono di violino, violinista, ma uno che suona l'arpa.
Il clarinettista. È importante che oltre a un gruppo di controllo di studenti universitari che abbiamo usato appunto come non musicisti, è stato importante il confronto con musicisti, perché noi sappiamo, no, che il cervello del musicista è diverso dal cervello del musicista, per cui c'è una differenza macroscopica. Soltanto per il fatto di non essere musicista, il mio cervello elabora in modo completamente diverso le formazioni musicali, no?
Senta, ci manca un pezzo però.
Sì.
Come facevate il test?
Sì, non l'ho ancora.
Ah, ce lo devi dire. Ecco.
Allora, musicisti e professionisti diciamo osservavano e ascoltavano questi video all'interno di una cabina di registrazione che noi utilizziamo per appunto la registrazione dei potenziali correlati ad eventi, attività elettromagnetica del cervello, che veniva quindi registrata durante la percezione audiovisiva di queste informazioni musicali. Questi segnali sono stati confrontati poi con quelli che si registrano dalle persone non musiciste, quindi il cervello di una persona normale che non è capace di suonare.
Quindi il soggetto è su una cuffia con tanti, no?
Elettrodi.
Tanti elettrodi.
Sì, una cuffia elastica con 128 sensori che accolgono il segnale e lo combinano poi successivamente, in modo che noi sappiamo, con una tecnica che si chiama SV Loretta, sappiamo da dove viene il segnale, cioè quale aree del cervello
vengono
attive in quel momento.
Vedete,
quindi
proprio delle mappe cerebrali illuminate, diciamo così.
Esatto, vediamo proprio l'attivazione millisecondo per millisecondo. Quindi
ecco
come cambia: prima si attiva una regione, poi si attiva l'altra. Ecco, naturalmente queste immagini che noi vediamo sono completamente diverse tra controlli e musicisti, e soprattutto tra musicisti che sanno suonare il violino oppure il clarinetto. Quindi che cosa abbiamo scoperto? Che se io altero il filmato, cioè faccio vedere un violinista che suona due note, che ne so, do, mi bemolle, invece gli faccio sentire si bemolle e due note che non corrispondono al gesto visuomotorio, solo nei violinisti e non nei clarinettisti,
solo negli esperti, diciamo, nei professionisti del settore,
Si attivano quelle regioni neurali che normalmente sono capaci di far suonare quelle note.
E quindi identifica l'errore subito?
A parte identifica l'errore, appunto, ma si attiva in modo automatico e inconsapevole, perché le persone veniva detto che dovevano naturalmente trovare un errore nell'altezza del suono,
non lo sapevano.
Perché sennò il compito non sarebbe stato fattibile per i soggetti non musicisti.
Per capire bene come è stato effettuato l'esperimento, possiamo pensare ad esempio ad un video doppiato in cui noi leggiamo il labiale, ad esempio, però le parole che vengono riportate non corrispondono. Ecco,
postate.
È un po' così, cioè viene suonato uno strumento, ma le note che si sentono non sono quelle eseguite.
È un esempio perfetto, anche perché mi consente di dire che se io conosco la lingua che viene parlata, quindi per esempio vedo un film in lingua inglese e io so l'inglese, sono in grado di capire le parole che dice l'attore. Se invece è un film in tedesco e io non so il tedesco, io vedo il labiale, ma non c'è nessuna corrispondenza uditiva, non c'è nessuna associazione uditiva, quindi nel mio cervello non ci sono questi famosi neuroni audiovisuomotori. E la stessa cosa accade appunto per chi sa suonare uno strumento e non l'altro.
E questo che cosa significa? Che i musicisti professionisti in realtà hanno dei neuroni specchio specializzati, quindi che grazie all'esperienza all'esercizio...
Alla continuità proprio.
Sì, si stima che per arrivare a livelli, diciamo, di professionisti siano necessarie almeno 10.000 ore di studio, che sembrano tante, in realtà corrispondono soltanto a 3 ore al giorno per 10 anni. E comunque ci sono delle differenze ancora tra la reazione di un musicista di 25 anni e la reazione di un maestro del conservatorio di 50-60 anni, che invece dimostra ancora di aver acquisito una competenza sempre più sofisticata.
Ecco, in un senso più stretto, dal punto di vista dei dati che interessano alla ricerca nelle neuroscienze, che cosa avete ricavato?
Abbiamo osservato appunto nel cervello dei professionisti la presenza di un circuito dedicato, un circuito specifico che consente al musicista di suonare e che coinvolge neuroni sia di tipo motorio, che sono quelli appunto con cui si programma il movimento, si esegue il movimento, sia neuroni uditivi, che sono quelli dove viene rappresentata l'informazione uditiva, sia neuroni visivi, che sono quelli che riconoscono l'immagine della mano, delle dita, la forma delle mani, lo strumento, la posizione delle corde, e poi tante altre regioni cerebrali che nell'insieme consentono appunto al musicista di suonare il proprio strumento.
Questo per il musicista professionista è in qualche modo un vantaggio, perché riesce, almeno dallo studio forse si evince questo, riesce ad autocorreggersi, quindi ad evitare gli errori, è un po' così?
Esattamente, cioè quando noi studiamo e impariamo a suonare, impariamo anche come appunto emettere il suono che noi desideriamo emettere. La programmazione del movimento non avviene in diretta, ma precede il movimento stesso. Quindi quando io devo pigiare un tasto, apparentemente lo sto facendo in diretta, in realtà il mio cervello lo programma mezzo secondo prima. Quindi il musicista, nel cervello del musicista, mezzo secondo prima del movimento effettivo è già pronto il piano esatto di quello che sarà il movimento.
È un po' quello che succede nel cervello, ne avevamo parlato qualche tempo fa, Mebius, nel cervello dei rapper, dei freestyler, che preparano le rime nel loro cervello qualche istante prima di pronunciarle, e le pronunciano esattamente in rima con quella precedente. Ecco, deve essere una cosa
esatto.
Del genere. Ok, va bene, grazie professoressa, buon lavoro.
Grazie a voi.
Arrivederci e buona ricerca.
Arrivederci.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Grande convegno a Lucca sul tema della complessità. Un convegno lungo, 4 giorni, 5 giorni, quindi uno scenario internazionale. Il convegno si è tenuto presso l'IMT di Lucca, Istituzioni, Mercati e Tecnologie, questo è l'acronimo. Ne parliamo di questo convegno con Guido Caldarelli, che insegna reti complesse all'IMT. Buonasera Caldarelli.
Buonasera.
Vediamo un attimo così al volo che tipo di tematiche, quali argomenti sotto la luce complessità si sono affrontati nelle varie relazioni in questo convegno. Che cosa avete parlato?
Le applicazioni della complessità sono molteplici. La complessità studia tutte quelle situazioni in cui, mettendo insieme varie parti fra di loro, nasce un'interazione che genera un comportamento inaspettato.
Sì.
Si va dalle banche, per esempio, dalle reti di prestiti bancari, al funzionamento del cervello, alle reti sociali, come le persone interagiscono fra di loro. Quindi c'è una grande serie di applicazioni.
Cioè praticamente si può usare il parametro della complessità, il paradigma della complessità, per guardare un numero semplicemente incalcolabile di nostre attività. Ecco, ma per riuscire a far capire in che modo questo punto di vista della complessità si attiva, diventa un grande strumento di interpretazione, cosa possiamo dire?
Beh, per esempio possiamo fare riferimento alla nostra esperienza comune, l'acqua. Noi sappiamo che l'acqua può essere ghiaccio, liquida quando la beviamo, sotto forma di vapore nell'aria che ci circonda. Però tutte questi stati alla materia, io non posso assolutamente prevederli se guardo una molecola d'acqua. Io posso studiare com'è il nucleo, dove sono gli elettroni, come si dispongono gli atomi nella molecola. Se ne prendo uno o due, però sono appunto molecole. Nella loro interazione poi formano stati della materia che, diciamo, se uno li conosce, poi diciamo sa cosa sono, ma non li può capire guardando solo l'atomo.
Sì.
Se io studio un neurone e so come funziona, come si scarica, come attiva, come passa un segnale ai vicini, capisco tutto o quasi tutto del suo funzionamento, o ci sono delle cose che ancora restano da capire, però non so cosa succede quando ne metto tantissimi insieme e formo un cervello. Dove nasce il pensiero? Il pensiero è in piccoli pezzi atomizzato dentro ognuno di questi neuroni, oppure invece è nell'interazione che nasce qualcosa di nuovo.
Mm.
E è questo che vogliamo.
Questo è, cioè, se prendiamo la materia, andiamo in fondo, vediamo di che cosa è costituita, recuperiamo delle informazioni importanti, però poi è come dire che la materia diventa qualcos'altro quando è messa tutto insieme. Lì c'è un comportamento che ha appunto bisogno di uno sguardo di complessità.
Esatto.
E, senta, a me quando capita di parlare di complessità faccio sempre questo esempio, no? Se abbiamo un treno lungo, come ci sono per esempio negli Stati Uniti, con 120 vagoni, questo sistema ha un po' di difficoltà, possiamo semplificarlo, magari diciamo togliamone 30, così forse le cose vanno meglio. Se prendiamo invece un'anaconda, un bel serpentone lungo 12 metri, lo tagliamo a metà, beh, non è che gli risolviamo i problemi della sua lunghezza. La complessità non è complicazione, no? Bisogna prenderla com'è.
Sì, esatto. Mi è venuta un'idea sentendola parlare, poi riguardo, ecco, un'anaconda se la tagliamo a metà, diciamo è un individuo, quindi non la possiamo dividere, esatto, e no, muore. Uno dei nostri relatori, che è Stefano Mancuso, invece ci ha spiegato che le piante, invece quando si dividono gli facciamo un favore, perché abbiamo due esemplari della stessa pianta, quindi la aiutiamo a propagarsi. E quindi lui dice che le piante hanno sviluppato tutto un meccanismo diverso. È stato un talk bellissimo quello che ha fatto.
Molto interessante.
Un meccanismo diverso per sopravvivere. Però no, restiamo a quello che ha detto lei, sì, è proprio così, la complessità non possiamo utilizzare l'approccio riduzionista, che non è che è superato, diciamo vale per certe cose, continua a valere, dobbiamo continuare ad utilizzarlo, ma per altri sistemi deve avere come complemento un tipo di approccio diverso, che veda le cose nel loro insieme.
Nel loro insieme.
Non possiamo tagliare in due il serpente.
Guido Callarelli, grazie. Ritorneremo su questo tema della complessità perché ha una sua profondità, un po' che non ne parliamo a Mebius e ci sono delle novità, dobbiamo approfondirlo. Grazie Callarelli e buon lavoro.
Grazie a lei.
Ci è capitato a Mebius di parlare di corsi, di master che lavorano sulla comunicazione scientifica, la comunicazione di tecnologie e l'innovazione, o addirittura l'abbiamo fatto invitandoli qui in studio, no? Gli studenti di questi master, ma qui siamo in una situazione nella quale c'è della gente che magari arriva da degli studi di tipo scientifico e vuole entrare nel mondo della comunicazione. Però c'è un'altra domanda interessante sulla quale ci sono molte meno risposte, che è la seguente: ma chi la fa la scienza? Perché fa ricerca magari nei luoghi dove si fa la ricerca più di base, oppure perché fa ricerca e sviluppo all'interno di un'azienda, o perché in generale, insomma, lavora alla produzione di oggetti, diciamo, di tipo tecnico, scientifico. Ecco, ma queste persone, che sono veramente tante, non dovrebbero imparare forse a fare comunicazione un po' meglio, a sapere come funziona la comunicazione di quanto facciano oggi? Allora, per parlare di questo tema, questa sera con me c'è Anna Parisi. Buonasera Anna.
Buonasera.
Allora, lei fa parte di un gruppo grosso, siete mi pare 15, che gestisce una libreria a Roma. Come si chiama questa libreria?
Si chiama Libreria Assaggi.
Assaggi.
Dove la parola viene dalla saggistica.
Ah, ecco, non solo. Beh, assaggi di cultura, però anche gli saggi, esatto, scientifici. Avete, immagino, una sezione della libreria piuttosto vasta, grossa, sulle tematiche scientifiche.
Sì, abbiamo le scienze divise per diverse scienze, cosa che in genere nelle librerie c'è uno scaffale con scritto scienza, per c'è tutto, invece noi abbiamo matematica, fisica,
sì,
biologia, neuroscienze,
Certo, quello è il salto tra la libreria che ha un po' di cose di scienza e la libreria che ha fatto un investimento sulla
saggistica.
Certo, quella è la differenza. Allora, parliamo con lei perché questa libreria vostra, e quindi è interessante magari come modello perché si propaghi anche in altri luoghi, in altre città, è partita con un'iniziativa abbastanza interessante che è rivolta appunto, come dicevo all'inizio, a chi la fa e soprattutto la farà anche molti giovani che stanno studiando scienza. Intanto com'è nata?
Beh, è nata perché noi in libreria, oltre appunto a avere tanti saggi scientifici, organizziamo molti incontri in cui ricercatori che abbiano o meno pubblicato un libro vengono e raccontano quello che fanno e si parla anche col pubblico delle varie scoperte, delle varie cose che avvengono nei laboratori. Spesso ci sono dei ragazzi giovani i quali vengono anche a studiare magari in libreria. Noi siamo vicino all'università, per cui c'è un grande passaggio anche di studenti. E un gruppo di ragazzi che stavano facendo il dottorato in matematica hanno cominciato a chiedere se perché non gli raccontavamo qualcosa di comunicazione della scienza che loro avrebbero potuto usare fino al loro lavoro di ricerca. Cioè sono persone che volevano continuare a fare ricerca, volevano continuare il dottorato, eccetera, però avevano sentito l'esigenza di avere in mano qualche strumento di comunicazione per riuscire a parlare anche con gli amici, delle cose che a loro interessano molto, perché chi fa ricerca in generale c'ha una grande passione per il lavoro che fa, certo, però non sempre riesce a trasmettere i contenuti agli altri. Sempre riesce a trasmettere anche questa passione.
Beh, ma mi lasci dire poi che facendo quel lavoro lì poi gli può capitare di entrare in contatto con gente come noi che gli chiede cosa stai facendo. Cioè c'è anche tutta la comunicazione che deve essere fatta verso il mondo esterno quando questo mondo arriva sulla tua scrivania e dice ok, raccontami un po' quello che hai fatto come ricerca. Lì bisogna, no, noi lo vediamo insomma che c'è bisogno certamente da parte dei ricercatori e ricercatrici di una maggiore capacità di capire come funzionano i media, come funziona una trasmissione mirata sulla scienza e che diversità tra l'altro ci sono tra giornali, radio, televisione, insomma. Ma comunque veniamo al punto, voi siete partiti, insomma adesso ci darà un po' le con un corso praticamente, una serie di appuntamenti.
L'anno scorso abbiamo, il primo anno è stato l'anno scorso in cui a questo punto abbiamo detto a questi ragazzi va bene, allora chiamate un po' di vostri amici, vediamo se troviamo un po' di persone e facciamo una serie di incontri con persone che vi possono raccontare come funziona la comunicazione. E io devo dire che nell'ambito dei comunicatori scientifici o degli istituti di ricerca ho trovato un'enorme disponibilità da parte dei direttori degli uffici stampa, da parte di chi si occupa di comunicazione e di divulgazione, a venire a parlare gratuitamente a questi ragazzi, a farli delle riunioni, a cercare di dargli anche degli spunti da seguire, delle esercitazioni da fare. E alla fine dell'anno abbiamo un po' tirato le somme del lavoro e abbiamo deciso di ripetere l'esperienza anche questo nuovo anno, strutturando il corso in momenti specifici di incontri con delle tematiche specifiche. Il primo per esempio sarà sulla comunicazione istituzionale e vengono a parlare i direttori dell'ufficio stampa, del CNR, dell'Istituto Superiore di Sanità, anche una persona che si occupa di comunicazione al CERN di Ginevra, che invece usano molto i social network o comunque la comunicazione via internet, e ci faranno una panoramica di quello che è il loro lavoro e di quelle che sono le specifiche anche di come si fa un comunicato stampa, di come si legge una rassegna come si fa una rassegna stampa. E poi abbiamo altri moduli, uno che sarà appunto sui media generalisti come radio e TV. I moduli durano diciamo un giorno e mezzo completo.
C'è un sito in cui andare a prendere le informazioni?
www.libreriasaggi.it. Il primo modulo inizierà il 16 ottobre.
In questo naturalmente interessa l'area vasta romana, ma anche tanta gente, perché Roma poi ha dei campus che praticamente attirano tutta la popolazione del Lazio. Anna Parisi, grazie e buon lavoro.
A lei, grazie.
Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Questa sera, in conclusione della puntata di Mebius, come ultimo servizio, voglio portarvi in Amazzonia e per accompagnarmi, perché gli faremo delle domande in questo viaggio, ho qui con me Antonino Colaianni. Buonasera Colaianni.
Buonasera, buonasera.
Lei è docente di antropologia sociale alla Sapienza di Roma. Allora Colaianni, lei senz'altro conosce questo immenso bidone che è Facebook, territorio praticamente sconfinato, nel quale noi raccogliamo, è veramente un fatto unico nella storia dell'umanità, riusciamo a raccogliere un sacco di cose stupidissime e scematissime che però ci divertono e fanno parte della nostra quotidianità, e da lì andiamo invece verso cose anche di estremo interesse che oltretutto hanno la caratteristica, per esempio per noi che stiamo qui in questo paese, di poter arrivare, perché le possono mettere su tutti, chiunque. Ma allora io l'ho chiamata perché di recente è circolato su Facebook, a me è arrivato sulla mia pagina un filmato molto curioso che mi ha suscitato una domanda che dobbiamo fare. In questo filmato che cosa vediamo? Vediamo uno di quegli incontri che già qui lei ci dovrà spiegare, insomma, quanto sono veri, verosimili o c'è qualcosa che è mal interpretato. Uno di quegli incontri che avvengono nella foresta amazzonica con queste micro popolazioni che si dice non hanno mai incontrato, di solito si usa questa strana parola, non hanno mai incontrato i bianchi, che saremmo noi, oppure non hanno mai incontrato la civiltà. In effetti, in questo filmato si vedono due giovani di questa tribù che sono praticamente nudi, hanno solo un cappuccio che gli copre il pene, una cordina intorno alla vita, e c'è questo incontro strano. Effettivamente è un gruppo, credo, di geologi brasiliani che li incontra. Hanno un comportamento, questi due uomini dell'etnia, come lo vogliamo chiamarla, della piccolissima tribù, abbastanza strano. Tendono anche a dire, sembra dal video, andate via, non vogliamo vedervi qui. Però al fianco, infilato in questo cordino che hanno intorno alla vita, c'è un machete di dimensioni anche abbastanza grandi, una spada, insomma, in ferro. E allora la prima domanda, va bene, è quella che le ho già fatto con la Iani, cioè questi incontri qui di che natura sono esattamente?
È proprio in Brasile che quasi uno o due volte l'anno vengono documentati questi incontri con piccoli gruppi di popolazioni indigene della foresta, in questo processo di conquista della foresta, che sia cercatori di oro e anche coloro che tagliano, fanno la deforestazione un po' illegale, incontrano continuamente uno o due volte l'anno.
Sì.
In realtà questi sono degli indigeni che hanno rifiutato 70-80 anni fa, fino a 30-40 e anche in anni più recenti, hanno rifiutato il contatto con i bianchi, perché si sono rifugiati nelle parti più remote della foresta, ma sono discendenti da popolazioni indigene che hanno avuto rapporti con la popolazione del Brasile interno già da centinaia d'anni.
Ah, ecco.
Quindi la prima notazione che noi facciamo è questa, che queste sono popolazioni che sono ridiventate in certo senso primitive, tra virgolette, nel senso che sono rientrate nella foresta e si sono allontanate dai centri dove i bianchi, che sono insomma i peggiori bianchi che si possono immaginare, perché bisogna pensare che, non è che i missionari sono pochi e non sono certo dei gentiluomini.
No.
La prima nota che noi facciamo è un vecchio rifiuto, anche perché le testimonianze degli anni 20-30, cioè del periodo della grande espansione della civiltà costiera del Brasile verso l'interno, sono finiti con distruzione di gruppi indigeni, uomini ridotti in schiavitù, donne prostitute e grandi quantità di malattie, quindi è comprensibile che questi gruppi si siano rimessi dentro la foresta per fuggire i bianchi.
Si può avere che dei giovanissimi di queste popolazioni, effettivamente incontrando poi dei brasiliani, appunto i cosiddetti bianchi, li possano pensare come persone mai viste, ma perché in effetti è vero. Ma
le sfuggono, e quindi loro, tra l'altro, sono nomadi interni alla foresta, che quando si avvicina qualche gruppo di bianchi loro scappano più nell'interno. Quindi uno magari non li vede per 20 o 30 anni e poi sono famose queste fotografie. Ogni tanto si trova un gruppo isolato, ma non isolati per modo di dire, nel senso che
sono fuggiti,
rifugiati e hanno optato per un ritorno alla foresta per scappare dalla capacità di pressione e di distruzione che spesso viene.
Certo. Adesso arrivo alla seconda domanda, alla quale però lei ha già dato in parte una risposta, ma vediamo di allargarla, perché appunto dicevo, al loro fianco hanno delle armi in ferro, no? E allora mi domandavo, ma questa età del ferro, che è quella, sappiamo che ruolo ha avuto nello sviluppo dell'umanità, è qualcosa che è nato in un posto e si è distribuita, oppure può essere stato una capacità di relazionarsi a dei materiali e di costruirli diffusa, quindi presente non a partire da un luogo, ma presente anche in altre realtà, magari con differenze temporali, ma realtà diverse?
Dunque, quanto riguarda la parte amazzonica, noi abbiamo la quasi certezza che diciamo da 2-3 secoli queste popolazioni hanno avuto poco contatto con i metalli. I metalli che hanno più conosciuto sono l'oro, alcuni, e le armi e gli strumenti tecnici in genere sono di palma durissima, possono esserci coltelli di palma molto affilati, o lance, frecce che hanno ancora oggi, o cerbottane. Però bisogna pensare che gli indigeni della regione amazzonica hanno rapporto indiretto con i bianchi da almeno 4 secoli. Loro hanno ricevuto fin dalla fine del 500, ci sono testimonianze che hanno ritrovato degli oggetti di ferro di origine europea, spagnola o portoghese, fino nel centro della foresta amazzonica attraverso forme di commercio indiretto. Non c'è stato mai contatto diretto fra il fronte della colonizzazione e questi indigeni remoti, ma catene di diffusione degli oggetti passando da un gruppo all'altro sono arrivati fino a forme remote. Noi abbiamo fotografie della fine dell'Ottocento dove si vedono indigeni con piume assolutamente tradizionali che hanno dei coltelli e dei macete. E allora vengono utilizzati soprattutto per la disboscazione della foresta e per tagliare a pezzi gli animali cacciati, sì. Mentre come strumenti di caccia prevalgono fino a epoca recente l'arco e la freccia, l'arco la cerbottana o la lancia e oggi i fucili.
Okay. Con gli anni invece, al di là, usciamo dall'Amazzonia, al di là di questo, c'è stata una propagazione diciamo dell'età del ferro oppure ci sono state delle contemporaneità? Per esempio appunto Cina e tutto il bacino asiatico del Mediterraneo.
Sì, sì, sono fatti di reduplicazione tecnico-culturale.
Sì.
Il ferro è stato scoperto ed utilizzato in modi diversi, ma in molte parti del mondo, non è un'invenzione unica. Per esempio la ruota si è inventata almeno 2 o 3 volte.
Ecco.
Il ferro tuttavia è stato utilizzato molto e in maniera tecnica relativa alle armi, soprattutto in area mediterranea medio orientale, più che altrove. Più che altrove, quindi diciamo che è l'area del ferro per definizione assoluta, dove il ferro ha sostituito la pietra. Quando il ferro ha sostituito la pietra, soprattutto si è diffuso in quest'area. Questa è l'area del ferro fino all'Asia Minore. I cinesi costituiscono una buona regione di reduplicazione. Le popolazioni umane inventano indipendentemente, ma si scambiano in una maniera continua, straordinaria, intensa, le loro conquiste di carattere tecnico. Tuttavia gli indigeni amazzonici il ferro non lo hanno elaborato per conto loro.
Antonino Colaianni, grazie e buon lavoro.
Prego. Grazie a lei, arrivederci.
Allora, qui fra 7 giorni, perché mi sono rimasti pochi secondi per salutarvi. Buona settimana a tutti e a tutte.